campione del mondo, campione del mondo.
All three men, wherever they may live, citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein.
Ciao, sono Paolo, vi accompagno in uno straordinario viaggio nel XX secolo tra grande football e grande storia. Benvenuti in Il calcio e la storia. Può una guerra mettere fine a tutte le guerre? Oggi non ci crederebbe nessuno a una cosa così, ma nel 1919 è una speranza concreta. La prima guerra mondiale è finita. Milioni di uomini sono stati uccisi, come il papà di Sindelar. I terribili sacrifici fatti da tutti devono avere un senso. Sono enormi, quindi, le aspettative per la conferenza di pace che si apre a Parigi e che sfocerà poi nei vari trattati con gli stati sconfitti. L'ideatore dello slogan che abbiamo citato a inizio episodio è un signore elegante ed allampanato, Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti d'America. È grazie alle risorse degli americani, entrati nel conflitto ad aprile 1917, se l'intesa ha vinto la guerra. E ora Wilson vuole convincere quei testoni degli europei che lui ha la ricetta giusta per la pace perpetua. Una ricetta in 14 punti, e che appunto per questo viene chiamata i 14 punti di Wilson. Vabbè, che fantasia. L'ingrediente base della ricetta è un concetto chiamato autodeterminazione dei popoli. In pratica, ogni popolo deve avere un suo stato. Già, ma quali criteri determinano un popolo? E questa cosa vale anche per i popoli extraeuropei? E per la Germania? Non andrebbe piuttosto punita? Lo sappiamo, la conferenza di Parigi scontenta tutti e pone le basi per la seconda guerra mondiale. A noi, però, interessa soprattutto uno dei trattati firmati al termine della conferenza, non quello più famoso, quello di Versailles con la Germania, ma quello di Saint-Germain-en-Laye, che stabilisce lo smembramento dell'impero austro-ungarico e fa nascere la Repubblica d'Austria. Parlano tedesco i cittadini della nuova Repubblica, si sentono tedeschi. Molti di loro, facendo riferimento proprio al principio di autodeterminazione di Wilson, vorrebbero unirsi alla Germania. Ma la Germania, nel 1919, è la cattiva d'Europa, la colpevole della guerra. Nel Trattato di Saint-Germain-en-Laye, uno dei 381 articoli vieta espressamente l'unione dell'Austria con la Germania. L'Europa degli anni 20 è un'Europa che, tra mille difficoltà, vuole ricominciare a vivere. E vivere vuol dire anche costruire rapporti normali tra gli stati. Il calcio può essere un mezzo per raggiungere questo risultato. Quantomeno è quello che crede un uomo di nome Hugo Meisel. È un personaggio incredibile, Hugo Meisel. Nato nel 1881 in Boemia, all'epoca una regione dell'impero austro-ungarico, è un ebreo di lingua tedesca. Si avvicina al calcio perché è praticamente l'unico sport non vietato agli ebrei. E poi gioca, fa l'arbitro, il giornalista, si sposta tra Trieste, Parigi, Vienna, fa affari, insomma, un uomo pieno di idee e di iniziative. Ma poi arriva il 1914 e Hugo Meisel, come altri milioni di uomini in tutta Europa, veste la divisa e combatte sul fronte dell'Isonzo come ufficiale. La guerra gli lascia 4 decorazioni e l'idea che non deve accadere mai più. Lui non ha 14 punti da proporre al mondo, ma un pallone su un rettangolo d'erba forse può fare persino meglio della politica. È Meisel che inventa la Coppa Mitropa. Ve la ricordate? Ne abbiamo parlato nello scorso episodio. per far misurare sportivamente su un campo squadre di paesi che fino a pochi anni prima si sparavano addosso. E poi Meisl pensa che una coppa così potrebbe aumentare gli introiti dei club, e i club ne hanno bisogno perché in quasi tutti i paesi si sta passando al professionismo, di cui Meisl è un gran sostenitore. Anzi, in Austria è proprio lui, in qualità di segretario della federazione, che lo introduce nel 1924, nello stesso anno in cui Sindelar passa all'Austria-Vienna. Se state pensando che oggi Mbappé prende una vagonata di milioni a causa di Meisl, beh, forse un po' avete ragione, ma la motivazione che spinge Meisl a sostenere il professionismo va in tutt'altra direzione. Evitare che il calcio diventi uno sport riservato all'elite, a chi insomma può permettersi di giocare a pallone senza dover lavorare per guadagnarsi da vivere. E così Meisl, oltre alla Mitropa, si inventa anche un'altra competizione, dedicata stavolta alle nazionali, la Coppa Internazionale. La prima edizione si svolge negli anni tra 1927 e 1930. 5 nazionali, le solite danubiane Austria, Ungheria e Cecoslovacchia, più Italia e Svizzera, in un girone all'italiana con andata e ritorno. La vittoria va all'Italia. L'Austria, il cui allenatore è proprio Meisl, e la Cecoslovacchia seguono a un punto di distanza. Vabbè, ok, ma Sindelar che fine ha fatto? Se cercate i tabellini delle varie partite, vi accorgerete che Sindelar viene schierato da Meisl solo una volta nel 2-0 in casa con la Svizzera. E basta. Una partita su 8. I motivi ce li spiega Joe Araf nel suo interessantissimo Generazione Wunderteam. L'idillio tra i due non era mai sbocciato. Da un lato Sindelar rappresentava per Meisl il giocatore ideale per interpretare il ruolo di centravanti, un ruolo che nell'idea di Meisl doveva essere quello del giocatore capace di indietreggiare e fungere da uomo assist per i compagni. Dall'altro le frizioni tra i due lo avevano più volte indotto a rinunciare al fuoriclasse dell'Austria-Vienna. Oltretutto, alcuni fastidi che Sindelar continuava a lamentare al proprio ginocchio avevano rappresentato un ulteriore ostacolo. Insomma, i due si rispettano ma non si amano. E Sindelar è pur sempre der papirene, quello di carta, leggero ed elegante ma fragile, con il ginocchio mai del tutto andato a posto dall'infortunio. Ma è anche il calciatore più forte che ci sia in Austria. La stampa preme, i tifosi pure, Meisl cede. Avrete il vostro Sindelar in campo. È il 16 maggio 1931 e l'avversario che arriva a Vienna non è banale, è la Scozia, insieme all'Inghilterra la culla del calcio. Finisce 5-0, ma per l'Austria, con Sindelar autore di una prestazione sontuosa, impreziosita da un gol. Da quel giorno la nazionale austriaca diventa per tutti Das Wunderteam, la squadra delle meraviglie, e Sindelar è il suo profeta. Nei mesi seguenti la squadra delle meraviglie polverizza tutti gli avversari che le capitano davanti. C'è soprattutto da prendersi la rivincita nella Coppa Internazionale, con la seconda edizione che si disputa tra 1931 e 1932. L'avversaria numero uno dell'Austria è naturalmente l'Italia, che a febbraio, quindi prima del ritorno di Sindelar in nazionale, aveva vinto a San Siro per 2-1 con un gol, tra l'altro, di Meazza. Quando è il turno dell'Italia di giocare a Vienna, però, stavolta Sindelar c'è. Sindelar Meazza, l'eterna sfida del calcio anni 30. Meazza segna, Sindelar ne fa due. È anche grazie a questa vittoria se l'Austria riesce ad aggiudicarsi il trofeo proprio davanti all'Italia e a ricevere un invito di grandissimo prestigio. I maestri inglesi vorrebbero sfidare l'Austria a Londra, a Stamford Bridge. Solo Belgio e Spagna avevano avuto un onore simile in precedenza tra le squadre del continente, e non era finita esattamente benissimo, visto che il Belgio aveva preso 6 gol e la Spagna 7. 7 dicembre 1932. I viennesi si riversano in piazza per ascoltare la radiocronaca dagli altoparlanti. Sembrano destinati ad andare incontro a una grossa delusione, visto che al quinto minuto l'Inghilterra è già in vantaggio e al 27esimo raddoppia. Ma nel secondo tempo, Sindelar dà il via a un'azione che viene conclusa da Zizek 2-1. Il Wunderteam assedia l'area inglese e prende un palo, poi l'Inghilterra su punizione fa 3-1. Allora è finita? Non avete fatto i conti con il Mozart del calcio. Sindelar prende palla a centrocampo, salta un paio di inglesi e infila il portiere, 3-2. E poi 4-2 per gli inglesi e ancora gli austriaci che accorciano sul 4-3. Finisce così, con l'Inghilterra che mantiene la sua imbattibilità contro le formazioni continentali e con l'Austria che avrebbe meritato il pareggio e comunque esce dal campo a testa altissima. Come scrive La Stampa, si trattava di giudicare il calcio continentale, chiamandolo alla sbarra dell'ambiente più conservatore e tradizionalista che esista e confrontandolo alla più anziana e più classica rappresentanza nazionale che sia al mondo. Il verdetto fu pienamente favorevole ai difensori delle sorti del continente, gli austriaci. Ci si prepara per la terza edizione della Coppa Internazionale e la sfida infinita tra Italia e Austria. Ma l'Europa sta cambiando. Poche settimane dopo la partita di Stamford Bridge, in Germania Adolf Hitler viene nominato cancelliere. La molla dell'enorme successo elettorale del Partito Nazionalsocialista è stata la crisi economica, arrivata in Europa sull'onda del crollo di Wall Street del 1929. Ma è risaputo che Hitler abbia come obiettivo stracciare il Trattato di Versailles. Ben presto inizia la trasformazione della Germania in una dittatura sul modello di quella che Mussolini ha già creato in Italia a partire dalla marcia su Roma del 1922. I rapporti italo-tedeschi però a quell'epoca sono ancora conflittuali e il pomo della discordia è proprio l'Austria. A Vienna da poco è al potere Engelbert Dollfuss. Presentiamolo, questo nuovo personaggio che entra nella nostra storia. Anche Dollfuss passa attraverso l'esperienza delle trincee della Grande Guerra, poi si butta in politica, diventando esponente di spicco del Partito Cristiano Sociale, un partito conservatore. Lo soprannominano Millimetternich, un gioco di parole tra millimetro, Dollfuss è alto solo 1,51 m, e Metternich, il grande statista austriaco dell'Ottocento. Quando nel 1932 diventa cancelliere, imprime una svolta autoritaria alla politica austriaca in funzione antisocialista. Sotto l'ala protettrice di Mussolini, crea un partito di destra, il Fronte Patriottico, che si ispira al fascismo e reprime il movimento socialista. Ma in Austria c'è un altro fattore di cui tenere conto. Ci sono i nazisti, che vogliono l'Anschluss, cioè l'unione con la Germania. E ora hanno la Germania hitleriana a cui appoggiarsi. Il 25 luglio 1934 i nazisti si impadroniscono della cancelleria e uccidono Dollfuss, ma il colpo di Stato fallisce perché la maggior parte dell'esercito e della polizia rimangono fedeli al governo. Sui giornali italiani si parla di nazismo, terrorista e assassino. Mussolini schiera 4 divisioni dell'esercito alla frontiera con il Brennero e tuona contro il regime hitleriano. Per ora l'Anschluss deve attendere. Mentre la febbre della tensione sale nella politica europea, si disputano i campionati del mondo di calcio, per la prima volta in Europa, dopo l'edizione inaugurale del 1930 in Uruguay. Li ospita l'Italia fascista, con Mussolini che naturalmente vuole usare l'evento sportivo in chiave propagandistica. Ne riparleremo in un altro ciclo di questo podcast. Proprio Italia e Austria sono le grandi favorite, e il Wunderteam ha sconfitto gli italiani per 4-2 a Torino pochi mesi prima dell'inizio dei mondiali, nell'incontro valido per la terza edizione della Coppa Internazionale. Il 27 maggio Sindelar e compagni esordiscono negli ottavi di finale contro la Francia a Torino. Sindelar pareggia l'iniziale vantaggio francese e l'Austria prevale per 3-2 dopo i tempi supplementari. I quarti di finale sono con l'Ungheria, che viene battuta a Bologna per 2-1. Si va in semifinale. E chi c'è in semifinale? L'Italia. 3 giugno 1934, ore 16:30, Milano San Siro. Un temporale ha appena inzuppato la città e il terreno di gioco. Nello spogliatoio degli azzurri, il commissario tecnico Vittorio Pozzo, già ufficiale degli Alpini nella Grande Guerra, pure lui, vedete, tutto passa da lì, ha messo un grammofono e ha fatto cantare la leggenda del Piave ai suoi giocatori. Ci sono gli eterni rivali Sindelar e Meazza. E c'è una finale da conquistare. Vi è piaciuta questa storia? Continuate a seguirla nel prossimo episodio. Sul mondo di Sindelar si allungherà l'ombra della svastica in un'Europa che precipita verso l'abisso. Ringrazio Proxy per la musica della sigla e Alberto Pian per avermi aiutato a realizzare questo podcast. Continuate a seguire Il Calcio e la Storia, lasciate una recensione sul vostro canale e mettete un like nelle pagine social del podcast. Trovate tutte le informazioni sul sito ilcalcioelastoria.it. Grazie per l'ascolto e a presto!